Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, con commento a cura di padre Lino Pedron. Salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico:
«Coraggio, figliuolo, sono rimessi i tuoi peccati».
Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse:
«Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Che cosa, infatti, è più facile dire: sono rimessi i tuoi peccati, o dire: alzati e cammina? Ebbene, affinché conosciate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, alzati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua».
Ed egli si alzò e andò a casa sua. A quella vista la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. All'episodio della liberazione degli indemoniati segue il miracolo del perdono e della guarigione del paralitico. Matteo tralascia tutti i particolari dell'avvenimento e va subito all'essenziale, la fede. È sempre e solo la fede che conta. Gesù non ha il potere solo sulle malattie, le forze del creato e i demoni, ma ha anche il potere di perdonare i peccati. La salvezza consiste nella remissione dei peccati. E Gesù è il Salvatore che perdona i peccati. Il peccato è un'offesa a Dio e quindi solo Dio può perdonarlo. Gesù è Dio diventato uomo che perdona qui in terra i peccati. Lo dice esplicitamente al paralitico:
«Sono rimessi i tuoi peccati».
Gesù è il Figlio dell'uomo al quale sono stati dati da Dio il potere, la gloria e il regno. Confrontare Daniele capitolo 7 verso 14. Egli ha sulla terra il potere di rimettere i peccati. A giudizio degli scribi, Gesù bestemmia perché è un uomo che si arroga il potere di Dio. La capacità di Gesù di conoscere i loro pensieri è una prerogativa divina. Questa sua capacità conferma che egli è Dio e quindi ha il potere di perdonare i peccati. Anche in questa pagina del Vangelo si manifesta la bontà misericordiosa di Dio. Le parole di Gesù: «Coraggio, figliuolo, ti sono rimessi i tuoi peccati», danno al peccatore la certezza di essere già perdonato e la felice sorpresa di essere amato e capito da Dio nell'umiliazione del suo peccato. A differenza degli scribi, tutti conoscitori della parola di Dio, la gente semplice glorifica Dio che ha dato agli uomini il suo potere di perdonare i peccati. Matteo scrive il suo Vangelo quando la Chiesa esercitava già da tempo il potere divino di legare e sciogliere, il potere di rimettere o di non rimettere i peccati. La remissione dei peccati è riammissione del colpevole nella famiglia di Dio, è accoglienza in casa. Il comando di Gesù al paralitico: «alzati, prendi il tuo letto e va a casa tua», è rivolto ad ogni uomo perdonato e guarito, perché ritorni alla casa del Padre. Confronta Luca, capitolo 15, verso 18. Andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse:
«Seguimi».
Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli:
«Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?»
Gesù li udì e disse:
«Non hanno bisogno del medico i sani, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia cerco e non sacrificio. Non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».
In questo testo Gesù appare come un profeta, un missionario itinerante che, passando, annuncia la parola di Dio. La potenza della sua parola si rivela anche nelle trasformazioni che opera interiormente, nel cuore degli uomini. Questo brano ci insegna quale deve essere l'atteggiamento, la disponibilità dell'uomo davanti a Cristo. L'uomo, chiamato da Dio, in questo caso è un appaltatore di imposte, un uomo lontano per professione dai problemi religiosi e mal visto da tutti, evitato come peccatore pubblico e persona di malavita. Gesù invece lo sceglie e lo invita a far parte del gruppo dei suoi discepoli. La lezione della chiamata di Matteo viene ribadita e convalidata dal banchetto di addio per i suoi amici in casa sua, tutta gente della sua categoria e reputazione, a cui Gesù si associa volentieri. La scena del banchetto in casa di Matteo viene turbata dall'intervento dei farisei, ma Gesù giustifica il suo atteggiamento prima col proverbio «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati», poi con una citazione biblica. «Misericordia io voglio e non sacrificio». Confrontare Osea capitolo 6, verso 6. Gesù si rivolge di preferenza ai peccatori, perché hanno più bisogno della sua presenza e assistenza, come i malati hanno bisogno del medico più dei sani. I peccatori sono degli ammalati, cioè persone moralmente malferme e infelici, bisognose di cure e di guarigione. La citazione di Osea 6,6 ripresenta il nucleo centrale della volontà di Dio, la misericordia. La carità dunque ha il primato su tutte le altre leggi. Anzi, Gesù la antepone allo stesso culto di Dio. Il Tempio di Dio è l'uomo, non l'edificio di pietra. L'invito di Gesù a lasciare l'offerta davanti all'altare per andare a ricercare il fratello offeso ci impartisce lo stesso insegnamento. Confrontare Matteo capitolo 5 verso 24. L'uomo è importante come Dio, con un particolare non trascurabile, che Dio sta bene e può aspettare. L'uomo sta male e ha bisogno immediato di soccorso. San Vincenzo de Paoli insegnava: il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi. Se nell'ora dell'orazione avete da portare una medicina o un soccorso al povero, andatevi tranquillamente. Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l'intenzione dell'orazione. Non dovete preoccuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei poveri avete lasciato l'orazione. Non è lasciare Dio quando si lascia Dio per Dio, ossia un'opera di Dio per farne un'altra. Se lasciate l'orazione per assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio. La carità è superiore a tutte le regole e tutto deve riferirsi ad essa. Se non si tiene conto del prossimo, il culto diventa un falso servizio a Dio e si rivolge contro il prossimo. La presunta giustizia dei farisei li rende ingiusti col prossimo. Il loro presunto amore per Dio li autorizza ad odiare il prossimo. Gesù non è venuto a chiamare i giusti o a frequentare gli ambienti puliti. È venuto a convertire i peccatori e a pulire gli ambienti. Egli invita i farisei a confrontarsi con le scritture. Ecco perché Osea capitolo 6 verso 6, per capire se il comportamento giusto è il loro o il suo. Il confronto naturalmente è a favore di Gesù. Solo lui compie in modo perfetto la parola di Dio e la beatitudine dei misericordiosi. La battuta finale «Non sono venuto a chiamare i giusti» sembra contenere una venatura di cristiana ironia nei confronti dei farisei di allora, che si ritenevano giusti. Essa vale anche per i farisei di oggi. Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro:
«Gli invitati a nozze possono essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però giorni in cui sarà tolto loro lo sposo, e allora digiuneranno. Nessuno mette una pezza di panno nuovo su un vestito vecchio. Ciò infatti porta via il rattoppo dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano e così si versa il vino e si perdono gli otri. Ma il vino nuovo si mette in otri nuovi, così si conservano entrambi.
Il dibattito sul digiuno segue immediatamente il pasto scandaloso di Gesù con Matteo e i suoi amici e sattori. I discepoli di Giovanni e i farisei digiunavano per affrettare la venuta del Messia e per prepararsi ad accoglierlo. I discepoli di Gesù sanno che il Messia è già arrivato ed è Gesù in mezzo a loro. Per questo mangiano, bevono e fanno festa. Gesù si presenta come lo sposo. Il regno dei cieli è paragonato a un banchetto che il Padre ha preparato per le nozze del Figlio con l'umanità. Digiunare durante un pranzo di nozze non ha senso. Gesù però annuncia che anche i suoi discepoli digiuneranno quando lo sposo sarà loro tolto. Questa espressione, presa da Isaia capitolo 53 verso 8, si riferisce al servo di Yahweh, destinato a morte violenta, ed è un'allusione alla morte di Gesù. Il digiuno cristiano avrà due significati fondamentali. Sarà rivolto al passato in quanto commemora la morte di Gesù, ma sarà anche proiettato verso il futuro in quanto è attesa delle nozze definitive dell'agnello. Confrontare Apocalisse capitolo 21 verso 9 e seguenti. Con le due immagini del pezzo di stoffa grezza e del vino nuovo, Gesù ribadisce l'inconciliabilità del suo Vangelo con le antiche strutture religiose e il loro contenuto. Il Vangelo non è una pezza nuova su un vestito vecchio, né un vino nuovo messo in un contenitore vecchio. I contenitori religiosi precedenti non vanno riparati, ma sostituiti. Per questo tutti i tentativi di conciliare la novità del Vangelo con le vecchie strutture del giudaismo o di qualsiasi altra religione sono destinati al fallimento. Paolo dedica l'intera lettera ai Galati a questo tema. Il vino nuovo è simbolo del tempo della salvezza. Il nuovo è il regno di Dio che Gesù in persona e annuncia. Egli propone forme nuove e contenuti nuovi per la vita cristiana, quelli stessi che ha proclamato nel discorso della montagna. Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse:
«Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, metti la mano su di lei ed ella vivrà».
Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che soffriva di emorragia da 12 anni. Gli si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». Gesù, voltatosi, la vide e disse:
«Coraggio, figliuola, la tua fede ti ha salvata».
E in quell'istante la donna guarì. Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse:
«Allontanatevi, poiché la fanciulla non è morta, ma dorme».
Quelli si misero a deriderlo. Ma dopo che fu cacciata via la gente, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E se ne sparse la fama in tutta quella regione. La fede del capo della sinagoga supera quella del centurione. Egli non chiede la guarigione della figlia, ma la sua risurrezione. Ha la certezza che Gesù può darle di nuovo la vita. La fede è credere in Gesù anche quando si ha un morto in casa. Nella fede c'è una speranza che supera i confini della morte. Anche il comportamento della donna che soffriva di emorragia da 12 anni è espressione di fede. La fede è, anzitutto, credere che Gesù è capace di soccorrere. I miracoli sono sempre legati alla fede, essa ne è l'unica condizione. La fede è confessare la propria impotenza e proclamare la propria fiducia nella potenza di Dio. Il toccare il lembo del mantello è credere nella potenza di Gesù, e sottoporsi alla sua protezione. Le frange del mantello hanno un significato sacro perché servono a ricordare i comandamenti del Signore. La mentalità popolare ha sempre ritenuto che gli oggetti che sono stati a contatto con un uomo di Dio abbiano degli effetti miracolosi. Le parole di Gesù, "Coraggio figliola, la tua fede ti ha salvata", rivelano la delicatezza di Gesù che vuole mettere la donna a suo agio e togliere da lei ogni senso di colpa. Dobbiamo notare che non è il gesto di toccare il mantello di Gesù che dona la guarigione alla donna, ma la parola che Gesù le rivolge. Quando Gesù giunge alla casa del capo della sinagoga, è già cominciato il lamento funebre. Questo strepito scomposto e spesso prezzolato è in assoluto contrasto con il modo di pensare e di agire di Gesù. L'affermazione di Gesù, "la fanciulla non è morta ma dorme", indica che per lui la morte è una condizione passeggera, come il sonno dal quale ci si risveglia. La gente lo deride. Le cose come le vede Dio appaiono diverse da come le vediamo noi. Nella luce dello sguardo di Dio anche la morte cambia i suoi connotati. Gesù solleva la fanciulla prendendola per mano. È la mano di Dio che soccorre e salva. Il verbo greco egerte, si alzò, nel Vangelo è il termine tecnico della risurrezione di Gesù. Con la risurrezione di questa ragazza, Gesù si presenta come il Messia, vincitore della morte, il Dio della risurrezione e della vita. Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlando:
"Abbi pietà di noi, figlio di Davide!"
Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono e Gesù disse loro:
"Credete che io possa fare ciò?"
Gli risposero:
"Sì, Signore."
Allora toccò loro gli occhi e disse:
"Avvenga a voi secondo la vostra fede."
E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo:
"Badate, nessuno lo sappia."
Ma essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella regione. La guarigione di questi due ciechi è concessa loro a motivo della loro fede. Essi invocano Gesù chiamandolo figlio di Davide. Dal Messia figlio di Davide il popolo di Israele aspettava soprattutto aiuto e salvezza. I due ciechi gli ricordano questo suo compito. Isaia aveva elencato così i prodigi che avrebbero accompagnato la venuta di Dio Salvatore.
"Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia."
Confrontare Isaia capitolo 35 versi 5-6. Qui, come in tanti altri racconti di miracoli, la fede si esprime nella preghiera e il miracolo viene concesso come risposta alla preghiera fatta con fede. Il severo ammonimento dato da Gesù ai due ciechi guariti,
"Badate, nessuno lo sappia",
doveva servire per evitare un'errata presentazione dell'identità del Cristo. Egli non è solo il figlio di Davide, ma è anche il figlio di Dio. Non è venuto per instaurare il regno di Israele, ma il regno dei cieli. Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. Scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare e la folla, presa da stupore, diceva:
"Ma non si è mai vista una simile cosa in Israele."
Ma i farisei dicevano:
"Egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni."
Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli:
"La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone della messe che mandi operai alla sua messe."
Secondo le credenze antiche, la malattia era sempre provocata da un demonio. La guarigione quindi avviene con la cacciata del demonio. Al miracolo operato da Gesù seguono subito due opposte reazioni. La gente è presa dallo stupore. I farisei accusano Gesù di scacciare i demoni per opera del principe dei demoni. Il contrasto tra Gesù e i suoi oppositori si fa sempre più grande. La loro perfidia è palese. Stravolgono perfino il significato dei suoi miracoli. In 1232, per questa accusa contro Gesù, viene loro attribuito un peccato imperdonabile. La reazione adeguata ai miracoli di Gesù è la fede. La meraviglia e lo stupore sono, tuttavia, una reazione spontanea nella giusta direzione di chi sa accogliere almeno un aspetto dell'attività prodigiosa di Gesù. Nel verso 35 Matteo introduce il secondo dei suoi cinque discorsi, quello missionario, dandoci una sintesi dell'attività di Gesù per insegnarci che la missione dei discepoli sarà la continuazione di quella del Maestro. Lo slancio della missione di Gesù e dei discepoli nasce dal vedere le folle stanche e sfinite come pecore senza pastore e la messe abbondante a cui fa riscontro la scarsità degli operai. L'attività di Gesù, che andava per tutte le città e i villaggi per raggiungere tutti e salvare tutti, è l'esempio che i discepoli inviati in missione devono tenere sempre davanti agli occhi. La missione di Gesù viene riassunta nei tre verbi: insegnare, predicare e curare. Tale sarà anche l'attività dei missionari che egli sta per mandare alle pecore perdute della casa di Israele. L'immagine del gregge senza pastore è molto conosciuta nell'Antico Testamento. Gesù rivolge l'accusa ai pastori di Israele del suo tempo. Egli intende essere il buon pastore del suo popolo e i suoi discepoli dovranno continuare la sua opera con dedizione e amore gratuito. Come Giosuè prese il posto di Mosè affinché la comunità del Signore non fosse come un gregge senza pastore, così gli apostoli continueranno la missione di Gesù un buon pastore. I discepoli ricevono il duplice comandamento di pregare il padrone della messe e di andare a lavorare nella messe. La preghiera è adesione al piano di salvezza di Dio e presa di coscienza della chiamata a collaborare responsabilmente per la sua realizzazione.